E ora, come potete vedere sulla diretta Twitch, siamo pronti. C'è anche un cavallo, tra l'altro, si è trasformato la persona che c'era prima, è diventata un cavallo, però loro sono gli Sbrenzillas. E un attimo che vi microfono anche a voi. Buonasera ragazzi, benvenuti a Meltingpot e sulla città aperta.it.
Eccoci qua, grazie dell'invito e siamo felici di essere qui a Radio Città Aperta.
E vedo anche che c'è un cavallo con voi in studio, è il batterista se non sbaglio.
Sì, sono il batterista, non so se si sente, però perché in genere mi disisco, però oggi sono costretto a parlare e sono molto più riconoscibile così, perché in realtà in alcuni nostri video che abbiamo pubblicato sono presente così, quindi senza questa cosa non mi riconoscerebbero. Quindi.
E quindi vuoi tenere il personaggio?
Assolutamente sì.
Anche perché per chi ha la pazienza di ascoltare tutto Cineclub Decore fino agli sgoccioli finali dell'ultimo brano, viene anche svelato che il nostro batterista in realtà è morto nel 2022 al Policlinico Agostino Gemelli. E quindi c'è tutta una questione di immagine, di copertura che dobbiamo mantenere viva per andare in contrasto con la situazione.
Non si deve sapere. Infatti sì, l'avevo letta questa cosa sulla vostra biografia. E appunto parliamo di questo album Cineclub Decore. Quando avete deciso di scriverlo?
Allora, il disco inizia a girare nella nostra testa, diciamo, fine 2021, metà 2022, iniziamo a ragionarci e diciamo che poi l'abbiamo portato a terra nel 2023, insomma, poi effettivamente, no Ale?
Sì, diciamo che sono delle idee che sono cominciate a nascere anche quando c'era la formazione precedente, sono stati fatti i lavori che prima hai citato, l'EP omonimo e Post al Mortem. Poi, diciamo, dopo la registrazione, soprattutto di Post al Mortem, quando la formazione è diventata definitivamente un trio, e abbiamo deciso di seguire questo filone che è un po' diverso da quello che abbiamo fatto in precedenza, dando quindi spazio, diciamo, a queste canzoni strutturate in maniera un po' diversa da quello che abbiamo fatto in passato, dove c'era una forma un po' più classica, comunque della strofa, ritornello, strofa. In questo caso invece abbiamo creato, senza nessuna presunzione, delle mini suite, insomma, o comunque dei brani che in qualche modo hanno una struttura non consona per poggiarci sopra queste storie, andando a unire questi spezzoni, citazioni, ritagli un po' nei testi stessi delle canzoni, oppure portandoli dentro con queste clip audio che abbiamo inserito in praticamente tutti i brani del disco.
E tutti quanti avete contribuito alla realizzazione, cioè come ha funzionato tra di voi la sinergia? Qualcuno si è dedicato alle parole, chi alla musica?
Sì, diciamo che nasce tutto dall'idea di creare questo tributo alla settima arte del cinema, no? Abbinata, insomma, alla nostra passione che è la musica. E quindi è nato prima davanti a una birra con le nostre chiacchiere, le nostre citazioni continue in tutti i nostri discorsi, per poi iniziarle ad inserire con delle piccole clip nei nostri brani. Abbiamo visto che la cosa funzionava, più che funzionava ci piaceva, ci dava soddisfazione, riuscivamo a mettere tutta quella che era la nostra passione all'interno del disco. La linea logica funzionava e quindi abbiamo contribuito un po' tutti con le idee, Ale in particolare nella composizione dei testi e insomma, poi abbiamo strutturato tutte le parti musicali in maniera molto, siamo in tre, quindi si riesce a lavorare con molta fluidità, molto semplice, insomma, mettere su i brani, seppure sono molto strutturati perché hanno varie stratificazioni, suoniamo a più chitarre, aggiungiamo le clip, appunto, i file audio, insomma, c'è un po' un melting pot.
anche per quanto riguarda la composizione degli Sbrenzillas e voi appunto vi siete, cioè, l'album è nato che stavate insieme seduti a fare citazione, però la band com'è nata?
Allora la band in realtà è un percorso molto lungo che ci ha portato a quello che siamo oggi, perché diciamo come formazione Sbrenzillas, che prima si chiamavano God is a Killer, è nata nel 2017. a seguito del naufragio del più grande gruppo che non ha mai visto la luce, che era la Plastica Mentale. E, diciamo, quindi è nata questa formazione a 5 che abbiamo iniziato appunto a suonare insieme. Eravamo io e Marco, il batterista morto, ed altre persone che erano con noi. Poi diciamo ci sono state varie vicissitudini umane ed artistiche che hanno portato poi a dei ricambi di formazione, quindi siamo arrivati con una nuova formazione a 5, dove tra l'altro era subentrato appunto Fabrizio alla chitarra, dove abbiamo registrato il primo EP omonimo nel 2022. Poi nel 2023, quando ci stavamo per apprestare a registrare Post al Mortem, è andato via il cantante e con lui l'altro chitarrista, quindi abbiamo trovato un caro amico di Marco, Portos, che ci ha dato una mano, prende in 448 ha sostituito il cantante, abbiamo risistemato i testi, Fabrizio si è sobbarcato delle doppie parti di chitarra e abbiamo registrato questo EP. Contestualmente in quel periodo stavamo cominciando a gettare un po' i primi semi di Cineclub, e da qui appunto c'è stato questo voler rimanere a tre, visto che abbiamo trovato questo equilibrio all'interno del gruppo per la stesura dei brani, per le idee che avevamo comunque in comune. Quindi siamo ancora in una fase di grande pace e amore all'interno del gruppo, insomma, per queste questioni. E quindi da lì poi è iniziato tutto il processo creativo che ci ha portato poi a registrare Cineclub, che è stato un lavoro comunque lungo, è stato un vero e proprio parto, perché comunque alla fine ci sono voluti 9-10 mesi per realizzarlo, perché oltre alla preparazione chiaramente delle demo interne, poi abbiamo fatto una registrazione in sala di quelli che erano in studio di registrazione di quelli che erano proprio le tracce base che servivano per ricostruire poi i pezzi sopra, con le varie clip, le voci, abbiamo inserito delle tastiere, sintetizzatori, stratificazioni di chitarre, eccetera. Poi abbiamo fatto un ulteriore passaggio in studio per il mix finale, arrivando poi finalmente alla pubblicazione. Chiaramente, essendo una cosa a cui possiamo dedicare i ritagli di tempo, le notti, insomma, quindi il tempo ovviamente si è allungato verso 9-10 mesi da Post al Mortem alla pubblicazione poi del successivo Cineclub.
E Cineclub Hardcore, voi dite che è un concept album, per l'appunto, perché è un concept album?
Allora, è un concept album, diciamo, un po' tirata per i capelli come definizione, nel senso che comunque c'è un filo conduttore, perché comunque anche se le canzoni hanno delle tematiche un pochettino diverse comunque l'una dall'altra, comunque c'è sempre questo tratto citazionistico che comunque unisce tutti i brani, che poi sono stati divisi in tre grandi trilogie all'interno del disco. C'è una prima trilogia che è la trilogia dei 35 mm, dove si apre il disco con Aldo Fabrizi Vegano, che è la parola d'ingresso al Cineclub Decore, e prende, cerca un po' di rappresentare il Frankenstein che andiamo ad assemblare sostanzialmente, cioè questo unire tutti i pezzi sia di cinema ma anche vari approcci musicali, perché non c'è uno stesso tema di fondo anche musicalmente parlando sul disco, è piuttosto vario come temi musicali. Poi successivamente c'è la visione speciale, che prende tra l'altro il pezzo che ha dato via al tutto, che cita pesantemente 2001, Odissea nello spazio, tant'è che c'è un dialogo molto lungo tra Hal e David che prende, fa poi da contrappasso alla storia d'amore che va a naufragare del protagonista, che prende, cioè, si immedesima talmente tanto in Hal da abbandonare la sua ragazza al di fuori della macchina quando si rifiuta di andare a vedere una visione speciale di 2001, e quindi la abbandona fuori dalla macchina come Hal abbandonò David fuori dal Discovery. E poi c'è Dall'Inferno, che è il nostro presente tributo a Non aprite quella porta, quindi a tutti, composto questo molto molto noise come pezzo, insomma, alcuni frangenti con anche rumori appunto di motoseghe e altro, insomma, che rimandano un po' al film. La seconda trilogia è la trilogia dell'architettura e dell'Est Europa, quindi si parla un po', beh, della nostra fascinazione, diciamo, verso l'Est di una volta, insomma, dell'architettura brutalista, e il contrappasso anche tra l'abbandono dei quartieri periferici romani carichi di cemento armato per traslochi verso le consolari e verso villette unifamiliari trilivelli, che fanno un po' da contraltare, diciamo, tra queste due anime nella coppia del ragazzo che vorrebbe rimanere a Batteria Nomentana, mentre la ragazza musa incantatrice va a spingere per altre situazioni immobiliari. E infine c'è la trilogia dell'amore tossico, che prende, va a sviscerare prende il tema dell'amore con quello che è stato e quello che poteva essere. Quello può essere in particolare il brano Vaselina, che prende, va a musicare quella che è la leggenda metropolitana, che dice che Grease in realtà c'è una seconda chiave di lettura, dove prende, in realtà Sandy non viene salvata da Danny Zucco ma muore affogata, e mentre mentre muore sogna tutta questa storia d'amore improbabile con Danny Zucco, e quindi le onde del destino, diciamo, che sono anche qui una citazione e le onde del destino vanno un po' a cambiare, almeno nella sua testa, quelle che sono le vere sorti che la attendono.
E perché il nome Sbrenzillas? Come l'avete scelto e cosa significa?
E allora, non significa niente, e in realtà deriva dal vecchio nome del gruppo, che era Godzilla Killer, che aveva come mascotte un piccolo dinosauro, che era un giocattolo di mio figlio, e che era stato soprannominato Sbrenz da un ragazzo che suonava la chitarra con noi. E purtroppo questo nostro chitarrista Angelo è venuto a mancare, e quando stavamo cercando di dare un seguito, diciamo, comunque all'avventura musicale che abbiamo iniziato con lui, e alla fine avevamo questa chat che si chiama Sbrenzillas, e quella è diventata poi il nome del gruppo, insomma.
È bello anche perché è stato dedicato a lui, comunque molto bella questa cosa. E io direi allora di andarcelo a sentire questo Aldo Fabrizi Vegano, e sulla diretta Twitch manderò anche il video di Aldo Fabrizi Vegano, quindi adesso lo vado a mettere qui nella listina, eccolo qua. Loro sono i Sbrenzillas e questo è Aldo Fabrizi Vegano.
E che mangio? Devo fare luce? Dio mio, beh, addio con lei. Scusi, lo prego.
Aldo Fabrizi Vegano è il codice d'ingresso al Cineclub Decore, cinema dell'assurdo e dell'improbabile, manipolo di agitatori a 35 irrealizzabili millimetri. Iniziò con Carlo e una visione alternativa e metaforica di Campo dei Fiori, sovvertire con le riprese un mondo utopico e i watchmen della ripresa votati alla bellezza. Montaggio come cut-up, la proposta di Angela.
Subito lo passiamo a reparto chirurgia, Berlino, l'apparato micchialo.
Spogliare l'ordinario e cucirgli addosso un mix di nuovo significato. Romolo Catenacci, direttore del Circo Zabum. Un tram rubato pieno di umanità. E un'ultima carrozzella per salvare Gwendalina alla stazione di Viareggio. Proiezioni fumose, fotogrammi del passato, futuro ricordato, Cineclub Decore,
Aldo Fabrizi Vegano,
Cineclub Decore,
Aldo Fabrizi Vegano.
E questa è la musica dei Sbrenzillas con Aldo Fabrizi Vegano. Tra l'altro abbiamo visto anche il video. Ci potete parlare della sua realizzazione?
cinema dei piccoli, e perché io per in passato ho lavorato come proiezionista, e tra l'altro anche all'interno della, di quella struttura lì. E nulla, attualmente abbiamo, anzi avevamo un amico che ci lavorava, e abbiamo pensato di utilizzare quella location appunto per girare questo video, e chiaramente all'insaputa dei proprietari, però se magari sono all'ascolto adesso lo sanno, e quindi niente,
cioè, però non abbiamo fatto noi.
E poi oltre lì siamo stati a casa sua, dove c'è tuttora del materiale per assemblare pellicole e quant'altro, e quindi il video è stato girato tra il cinema di Piccoli, che sta a Villa Borghese, e casa di Massimiliano, che ringraziamo ancora una volta per tutto l'aiuto che ci ha dato nella realizzazione del video.
Diamo anche il codice fiscale, così se lo bevono stasera.
No. Quindi andiamo bevuti già come le migliori rock band proprio.
Invece anche nel video comunque sia c'è sempre questo richiamo forte nel cinema, perché voi comunque se i vostri testi sono pieni di citazioni che riportano al cinema. Come è nata la vostra passione di unire musica e cinema insieme?
Ma guarda, come diceva Fabrizio, nasce prima dalle chiacchiere, prima di entrare in saletta dal Kebabaro, che è il nostro punto di ritrovo prima di entrare in sala, che Babbaro, al quale abbiamo anche dedicato un brano all'interno di Cineclub Decore. E in realtà da lì è nata questa idea di inserire dapprima solamente delle clip di alcuni film, insomma, famosi o meno famosi che fossero. Poi era un retaggio che ci portavamo comunque anche dalle precedenti esperienze, dagli altri dischi fatti, tant'è che anche su Post al Mortem c'è un brano che si chiama Nude sulla Luna, che è un vecchio film americano di serie Z del filone nude, dove praticamente si narravano le gesta di due improbabili astronauti che vanno sulla Luna e la scoprono abitata da un popolo telepatico che però gira nudo per la Luna, insomma, quindi ci sono tette a tutto spiano, insomma, che durante anche questo pure film, e praticamente l'astronauta giovane non vuole più tornare poi sulla Terra, perché comunque ha trovato l'amore in Marietta, che era la regina, diciamo, di questo popolo lunare. Quindi è un percorso che in realtà era in qualche modo già nei precedenti lavori, magari in maniera molto molto minore, però comunque piano piano ha preso sempre più spazio. Poi abbiamo iniziato a fare questi tentativi appunto di unire le clip su alcune basi musicali, abbiamo detto vabbè, cominciamo a metterci un testo, facciamo una prova in questo modo, una prova in quest'altro. Credo che successivamente ascolteremo Immobiliare Stallo, che è stato, sì, proprio il primo brano in cui poi ho fatto un tentativo in realtà di prova, scrivendo un testo, ho detto guardare, provo un attimo a parlare io sopra il brano, perché non è neanche un cantare, e abbiamo visto che tutto sommato filava, funzionava, quindi ahimè mi sono ritrovato davanti al microfono per la prima volta dopo tantissimi anni, quindi abbiamo iniziato quindi a unire queste citazioni con delle storie più o meno improbabili che venivano raccontate nei testi.
Tra l'altro anche la copertina dell'album è piena di citazioni.
Sì, la copertina è, ti ricitiamo nuovamente, un melting pot di tutte le citazioni di quello che viene citato nel disco. Cioè ci sono praticamente tutti i personaggi che più o meno occultamente o meno vengono citati nel brano, cioè anche a parte quelli che abbiamo citato prima, comunque Grease, Aldo Fabrizi ovviamente, Alberto Sordi, Renato Pozzetto, ma c'è un po' di tutto, c'è Laura Palmer, ci sono i Mattia Bazzar, c'è Les Bells degli AC/DC, c'è Ghostbusters che richiama il batterista morto, insomma, cioè, quindi ci sono veramente tante cose. Devo dire che è stato forse la copertina è stato un delirio peggiore del disco.
Ma l'avete realizzata sempre voi?
L'ho realizzata, diciamo, fisicamente io, ovviamente su indicazioni anche di Marco e Fabrizio, l'ho realizzata con un'app free sul cellulare e sono letteralmente impazzito per far entrare tutto quanto. Cioè, all'ultima richiesta che mi hanno fatto gli ho sbroccato, insomma, perché comunque non c'è più spazio, non ce la faccio, e la copertina è rimasta quella che
ci sarebbe anche questa cosa da inserire, se mi fa la cortesia.
Sarà per il prossimo disco che è in cantiere.
Ah, ecco, vedi, anche una spoilerata che non fa male. Voi vi definite il vostro genere un incatalogabile spoken psych rock. Cosa significa? Perché a me comunque per certe cose alcuni pezzi, cioè come sono i brani, mi ricordo anche gli Offlaga Disco Pax, anche il vostro genere, ecco.
Sì, diciamo che questo tuo richiamo ci commuove, perché insomma sono i nostri padri putativi, se parliamo gli Offlaga Disco Pax, i Massimo Volume, tutti quei gruppi che insomma hanno creato un filone che è quello dello spoken in Italia, insomma, in un certo periodo che era un po' complesso, e diciamo a noi è un genere che piace molto e seguivamo, e quindi fa parte delle nostre influenze, non solo, ma insieme a tanti altri gruppi fa parte di quelle che sono le nostre influenze. Noi abbiamo questa caratteristica, chiamiamola così, il fatto di essere adulti, diciamo, anche se non lo dimostriamo, ci siamo un po' staccati da tutto quello che è inseguire la notorietà o la pubblicazione a tutti i costi, e quindi abbiamo inseguito quello che è la nostra passione, quelle che sono le nostre passioni, le abbiamo messe tutte insieme, scevri da tutto quello che può essere gli obblighi musicali. Quindi per questo ci siamo sentiti liberi di inserire recitazioni cinematografiche, di spaziare dall'elettronica, dai sintetizzatori alle chitarre più pesanti, ed è quello che stiamo facendo anche nei lavori successivi che stiamo preparando in questo periodo. Insomma, stiamo lavorando assolutamente in quest'ottica, insomma.
E invece, appunto, visto uno non vuole la notorietà e tutto quanto, però cosa ne pensate del panorama musicale italiano?
Ma sai, il panorama musicale italiano è molto variegato, e a noi piace, il problema grosso è il sistema di diffusione del panorama musicale italiano, perché ovviamente se parliamo con la classifica sotto gli occhi, insomma, perlomeno io ho i brividi, in realtà c'è tutto un mondo come noi, ma come sai quello là, tutte le persone anche che sono venute qua alla tua trasmissione, ci sono tantissimi gruppi che suonano, sono bravi, fanno grande musica e che avrebbero bisogno di un po' di supporto, che poi banalmente è solo l'ascolto, cioè noi quello che chiediamo al pubblico è quello di ascoltare noi, ma ascoltare tutti, anche per dire che non piace, però insomma
essere curiosi,
dare una possibilità,
perché solo così riusciamo a sovvertire un po' gli algoritmi che portano sempre le stesse cose. I ragazzi o i ragazzini di oggi hanno questo in più di noi, che cercano. Se tanta musica che a noi non piace oggi va forte, è perché i ragazzini la cercano su YouTube, la cercano sui social, la cercano in modo alternativo. La nostra comunità, diciamo quella rock molto ampia, invece è rimasta un pochettino radicata ai cantanti morti, come diceva Bonale.
Sì, diciamo, anche la struttura stessa di Cineclub, o il modo in cui noi ci approcciamo anche quando registriamo le nostre cose, è chiaramente figlia degli anni 90, che sono quelli che ci hanno visto ragazzetti. Cioè, sappiamo perfettamente che il primo brano su una playlist di un qualsiasi social musicale, di qualsiasi piattaforma musicale, deve acchiappare, deve essere accattivante, deve essere orecchiabile subito. Invece noi continuiamo a ragionare nell'ottica: no, prima mettiamo il pezzo di apertura perché comunque c'è filologicamente un senso, eccetera, che è una cosa di chi era abituato a un certo tipo di ascolto e di scoperta, che era diversa rispetto a quello di oggi, che è molto, molto veloce e brucia tutto in un attimo, perché comunque lo skip purtroppo è un attimo sui brani, quindi se i primi 10 secondi non convincono, purtroppo si va avanti.
Lo stesso concept album è una follia oggi, no? Perché nessuno prende più il vinile o il CD e lo ascolta, certo, da cima a fondo. Però diciamo che, non lo so, è una scelta stilistica. Noi confidiamo negli ascoltatori, cioè speriamo che la gente sia sempre più curiosa. Vediamo dei ragazzi molto giovani che comunque iniziano ad ascoltare anche cose particolari e, insomma, speriamo sia da stimolo. Ecco, anche per dire non mi piace, però
almeno
porti ad ascoltare noi ed altri gruppi.
Esattamente, proprio per combattere questo cacchio di algoritmo, se no ti mette sempre le stesse cose. Ecco, per esempio stavo vedendo, dicevi, delle classifiche, ci sono delle canzoni che io non so neanche come facciano. Per esempio, primo è Tananai con Calmo Cobra, e poi Night Skin e Containers, e poi Lazza con Locura. Poi al di là, però non li ho mai sentiti, neanche ho voglia di sentirli. Quindi diciamo è successo un qualcosa che ha cambiato un po' le carte in regola, le carte del gioco, perché prima c'era molta più musica alternativa di adesso, secondo me, anche a livello sperimentale. Adesso che ci sono computer, programmi e tutto quanto, diciamo è più facile fare una canzone come le fanno adesso, che sono tutte uguali, rispetto a prima, che per l'appunto c'era della sperimentazione, secondo me, venendo appunto al discorso tuo degli anni 90. È così, secondo me.
Assolutamente sì. Guarda, io ho avuto l'atroce esperienza di accompagnare mio figlio al concerto di Sfera Ebbasta.
Io dovrò portare mia figlia a marzo.
In bocca al lupo. E, diciamo, ero stranito dall'atmosfera, la cosa. Poi a un certo punto ho realizzato che per la prima volta in vita mia, che ne ho visti di concerti discutibili, però per la prima volta mi sono reso conto che c'era una persona sul palco e non c'era nessuno e stava suonando qualcosa. Cioè mi sembrava rimanere sempre agli anni 90, una puntata del karaoke, una base musicale sotto e una persona che canta, poi bene, male, non voglio entrare nel merito, perché poi sono gusti, eccetera. Certo. Però ecco, l'effetto è stato molto straniante, diciamo, insomma, al di là dell'enorme gap generazionale con i ragazzini che stavano a vedere questo concerto. Però sì, è proprio un approccio diverso proprio alla musica, ai suoni. Cioè, da una parte, per quanto personalmente non li apprezzi in maniera particolare, ma ben vengano magari situazioni alla Maneskin che magari possono portare qualche ragazzino in un negozio di chitarra a comprarsi una chitarra, a riapprocciare un certo tipo di fare musica. Poi, per carità, carico di cliché, carico di già sentito, però il cliché, il già sentito, l'abbiamo fatto anche noi quando avevamo 18 anni, però che comunque imitavamo.
Suoni un basso, non un vocoder. Ecco,
sì, esatto, diciamo. Esatto. Poi ben venga a integrare, devo dire, noi proprio con Cineclub è stato il nostro primo tuffo nell'elettronica, comunque mettere un po' di elettronica, un po' di sintetizzatori, un po' di effetti che magari 20 anni fa avremmo anche fatto una via crucis contro queste contaminazioni. Invece in realtà adesso, oltre all'aspetto di maturità anche personale che diceva prima Fabrizio, però comunque c'è sempre ovviamente l'aspetto sonoro che è predominante sul tutto, però comunque perché non commissionare le cose e quindi non andare ad unire delle modernità che comunque ci sono.
Certo, infatti,
d'altronde se puoi parlare alle nuove generazioni, piegarsi è sbagliato, ma cercare di comprendere quello che sta succedendo a livello musicale e integrarlo in piccole dosi all'interno di quello che è il tuo stile, non la troviamo una cosa così folle. Cioè, ci sembra semplicemente un linguaggio e come tutti i linguaggi bisogna iniziarlo a parlare sperando che venga compreso.
Certo, certo. E invece volevo chiedervi che volete trasmettere attraverso la vostra musica?
Non lo so, questa è una domanda da $1 milione. In realtà penso più di tutto, credo, vogliamo trasmettere la nostra soddisfazione personale nell'averla fatta, nell'aver realizzato comunque un prodotto che penso di poterlo dire a nome di tutte e tre, che ci sentiamo veramente soddisfatti al 100% di come è uscito fuori, nel questo esserci completamente lasciati andare, diciamo, senza troppi ragionamenti o altro. E quello che vogliamo trasmettere, non so, speriamo comunque di arrivare a qualcuno appunto che non ci conosca, che gli piaccia quello che facciamo, che in qualche modo lo incuriosisca sia verso aspetti musicali che magari non conosce, però il discorso che stavamo facendo pochi istanti fa, o magari lo invogli anche a vedere film o a cercare la citazione, e quindi anche andare a cercare, oltre che nella musica, anche nei film, un qualcosa di diverso e di alternativo che comunque esisteva ed esiste ancora.
È una sorta di mappa, se
sì,
vogliamo.
Sì.
Vogliamo metterla anche.
Magari, sai, una mappa del tesoro molto personale, però condivisibile, non certo, è rivolto solo a noi stessi, diciamo.
Ma sai, poi è anche l'attitudine quella che vogliamo trasmettere, cioè non abbiamo la pretesa di piacere a tutti, ma vorremmo trasmettere quella che è la nostra attitudine, che è un misto tra cazzeggio, passione, divertimento, e cercare di scardinare, insomma, con cura, però scardinare quelle che sono le regole, mettendoci dentro le cose che ci piacciono, e quindi, ecco, spingere un pochettino l'ascoltatore a dire si può fare o si può ascoltare se non è un musicista, insomma, come diceva il celebre
si può fare, molto cinematografico,
esatto,
in effetti,
è una citazione che si può fare.
E tra l'altro volevo far vedere in diretta Twitch, a proposito di buon gusto e di citazioni, anche la maglietta che mi hanno regalato, come potete vedere, Sbrenzillas in stile Run DMC con No Sleep to Ostiense invece che No Sleep to Brooklyn dei Beastie Boys. Grazie ancora ragazzi per questa maglietta veramente bella, peccato che è finita l'estate, altrimenti andavo proprio fiero sul lungomare dove abito, alla Dispoli, a farla a vedere a tutta la popolazione.
Beh, Riccardo, però noi ex metallari sappiamo benissimo che la maglietta, la t-shirt a maniche corte si porta
sempre,
esatto,
per l'appunto, come stasera,
esatto.
E invece c'è una cosa che mi ha un po' incuriosito nei ringraziamenti del vostro disco, perché c'è questa figura che di ispirazione, questa, la vostra, la musa, che è un personaggio clamorosamente reale ma che sembra disegnato, insomma, chi si nasconde dietro la musa?
Non lo sappiamo neanche noi.
Ah, quindi
la musa è un atto di fede.
È un atto di fede, ok.
Sì, è amore puro, diciamo, è la sì, nostra ispirazione, è la nostra voce interna, diciamo. La musa fondamentalmente sono quelle cose che escono fuori tra amici, un messaggio ascoltato, una chat delle mamme dove esce fuori una litigata, sono tutti quegli elementi che nulla hanno a che fare con la musica, almeno apparentemente, però noi riusciamo sempre, non lo so, abbiamo un cervello contorto, riusciamo sempre invece a tirar fuori qualcosa, un collegamento. Spesso addirittura dalla chat delle mamme di scuola è uscito il testo di una canzone e è uscita la musica. Quindi per quello, insomma, la musa
è dappertutto, è dappertutto.
Sì, sì, perché basta, diciamo, una sua frase che potrebbe essere il titolo di un brano, poi da lì parte tutto il processo creativo che magari, certo, poi alla fine si discosta totalmente, diciamo, da quello che era l'idea iniziale, però comunque nasce tutto da un detto non detto della musa che appunto, come ti dicevo, è un atto di fede, si interpreta e poi viene realizzato.
Invece, a proposito di realizzato, qual è il vostro sogno musicale?
Siamo alle grandi domande, comunque.
Allora, vado io. Allora, la prima, ci sono due sogni musicali, diciamo. Il primo, che è solamente a carattere personale, visto che a 50 anni mi sono ritrovato davanti a un microfono, da molti anni la signora Pausini turba i miei sogni erotici, non artistici, quindi Laura, duettiamo insieme, facciamo un qualcosa insieme, ecco, lei potrebbe interpretare le parti della musa romagnola e quindi costruire un qualcosa con gli Sbrenzillas. Quello un po' più serio, per modo di dire, diciamo, è legato proprio alla citazione che ho fatto prima, comunque, degli Offlaga Disco Pax, che comunque per diverse ragioni non esistono più come gruppo, però visto che spesso siamo stati accostati sia come approccio che come testi al lavoro di Max Collini, che al momento, a quanto so, è disoccupato musicalmente parlando, ci contatti, insomma, magari mi libera dal microfono, che non è una cosa che amo particolarmente, insomma, e quindi possiamo dedicarci noi al suonare e quindi fare questa unione con gli originali Offlaga Disco Pax e la versione romana mischiata poi con il lo spoken psych rock che dicevamo prima, insomma, e vediamo cosa ne esce fuori.
È bello, sarebbe bello, sarebbe molto bello come se si realizzasse.
Mi farebbe
bello.
Piacere a molte persone, non per gli Sbrizzillas, ma ovviamente per riascoltare Max Collini.
Certo, sarebbe bellissimo.
Sarebbe un regalo.
Invece, per concludere l'intervista, una domanda che faccio a tutti gli ospiti che vengono qui in trasmissione. E cosa volete dire agli ascoltatori di Radio Città Aperta.it e di Melting Pot? Insomma, la domanda libera, la domanda a piacere.
Ma fondamentalmente l'abbiamo detto un po' in tutta la trasmissione. Innanzitutto bravi, perché chi sta ascoltando Radio Città Aperta sta facendo esattamente quello che noi ci auspichiamo. Cioè,
che cambi le cose.
Si spinge oltre, cioè cerca un ascolto, passami il termine, un po' più complicato, no? E quindi noi ascoltiamo spesso la tua trasmissione e sentire i gruppi più o meno conosciuti, però che spaziano da un genere all'altro, e sapere che ci sono persone che fanno questo come gli ascoltatori di Radio Città Aperta ci fa un piacere immenso. Quindi, insomma, io la prima cosa che direi a loro è bravi e grazie.
Grazie Fabrizio, di cuore veramente. E io direi, prima di salutarci, di andarci a sentire anche Immobiliare Stallo. Loro sono sempre gli Sbrizzillas. Questa è Immobiliare Stallo, che è dedicata poi tra l'altro a Fabrizio, perché delle sue varie vicissitudini, stavamo parlando a telecamere spente dei suoi spostamenti verso Roma, però Cassia è sempre Roma in effetti. E ritorniamo, ecco, qui sulla diretta Twitch per concludere. Volevo sapere se era prevista qualche data dal vivo, se fate qualche live da qualche parte.
Allora, al momento no, stiamo studiando, perché ovviamente questa via che abbiamo intrapreso di registrazione ha una forte componente di post-produzione, e in tre ancora stiamo studiando un sistema, ovviamente aiutandoci con un Mac, per riuscire a esibirci dal vivo, insomma. L'esibizione dal vivo per noi è fondamentale, quindi certo. A breve troveremo il modo per farlo. Se mi permetti, direi di chiederei ai tuoi ascoltatori di seguirci sulle varie piattaforme, su Spotify, su
SoundCloud, Bandcamp,
YouTube e sui social, perché lì riusciamo a dare tutte le informazioni che servono per seguirci, insomma. Il prossimo lavoro che stiamo sviluppando lo stiamo sviluppando anche nell'ottica di riuscire a portare sia Cineclub Decore che il successivo lavoro in una versione live, magari anche modificato.
Quindi andatevi subito a seguire su tutti i social, li trovate come Sbrenzillas. Allora, io vi ringrazio ragazzi della vostra presenza e del vostro tempo e soprattutto della vostra musica, è stata veramente una bella intervista, è stato un piacere avervi qua, compreso anche l'umano mezzo cavallo mezzo uomo. E...